la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti di venerdì 26 settembre apriamo subito la nostra newsline, molto densa di appuntamenti oggi, con uno sguardo al meteo. Claudio Tei con noi quest'oggi dall'AMA, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, che giornata sarà e la tendenza per il fine settimana?
Allora, oggi è ancora un tempo variabile, un po' instabile, nel senso ci sono un po' di nuvole, qualche piovasco in mattinata sulla costa, sul nord-ovest, nel pomeriggio nelle zone interne, però alternate a schiarite, quindi un tempo abbastanza variabile con venti deboli, mari ancora mossi e temperature che non cambiano rispetto a ieri, valori un pochino più bassi della media, intorno ai 21-24 gradi. Domani sabato invece ci sarà un po' più di sole, a parte qualche annuvolamento nelle prime ore della mattina sulla costa con qualche residua pioggia, e nel pomeriggio qualche annuvolamento nell'interno, in particolare sui rilievi, con qualche piovasco anche in questo caso, però fenomeni più isolati, e temperature un po' in aumento rispetto a oggi. Domenica soleggiato, qualche addensamento solo sulle zone appenniniche e interne, con venti dal nord-est in rinforzo, temperature intorno ai valori di questi giorni.
Quindi tutto sommato un fine settimana abbastanza meteorologicamente sostenibile, diciamo. Quale sarà poi l'apertura della prossima settimana, l'ultima a cavallo, diciamo, tra settembre e ottobre?
Allora, diciamo che la prossima settimana vedrà appunto inizialmente un tempo discreto, insomma, però un pochino più fresco del normale, poi forse qualche pioggia tra martedì e mercoledì, però non sembrano piogge particolarmente intense. Diciamo una settimana un po' autunnale con temperature più basse della media.
Grazie a Claudio Tei per queste informazioni, aggiornate poi domenica nell'ambito della trasmissione con Jimmy Tranquillo. Grazie per essere stato con noi.
Bene, buona giornata a tutti.
Spazio Alfieri riapre con The Voice of Indra Jab, Leone d'argento a Venezia. Un film potente, tratto da una storia vera. Tre appuntamenti da non perdere con incontri e ospiti giovedì 25 settembre, sabato 27 con gli attori protagonisti e mercoledì 1 ottobre. Spazio Alfieri, il cinema che dà voce al mondo. Info spazioalfieri.it.
Il 12 ottobre dalle 7 alle 23 e il 13 ottobre dalle 7 alle 15 i toscani eleggono il presidente della giunta regionale e il consiglio regionale. Votano i cittadini italiani residenti in Toscana.
Possono votare anche gli elettori residenti all'estero presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali, elettori e elettrici AIRE. La scheda contiene i nomi dei candidati presidente, i simboli delle liste collegate e i nomi dei candidati consiglieri.
Per eleggere il presidente si può votare un candidato presidente e una lista esso collegata, votare solo per uno dei candidati presidente, votare solo una lista, e in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato, esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato presidente e una lista esso non collegata.
Presidente della giunta sarà il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti, a condizione che abbia superato il 40%. Solo se nessuno dei candidati ha superato il 40% si procede ad un turno di ballottaggio fra i due più votati.
Per il consiglio si possono esprimere uno o due voti di preferenza. Se si esprimono due preferenze, i voti devono essere espressi per una donna e un uomo o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di lista.
Saranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. regione.toscana.it/elezioni regionali 2025.
Controradio.
Entriamo subito nelle notizie di oggi con aggiornamenti sulla vicenda che ha coinvolto il Consiglio Comunale di Pisa nelle scorse ore. Alla fine sarà convocato il 2 ottobre un consiglio, una seduta straordinaria interamente dedicata a quello che sta accadendo a Gaza. Tutto questo dopo una mobilitazione delle opposizioni della sinistra promossa da una città in comune. Hanno aderito poi anche PD e AVS, ma noi ci facciamo raccontare tutto in collegamento da Daniele Iannello per Rifondazione. Trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, Iannello, cosa è successo in quell'ora e mezzo che poi ha portato a un risultato, un obiettivo importante?
Sì, nelle scorse settimane la maggioranza ha sempre svicolato sulla discussione sul genocidio a Gaza e in Cisgiordania. Ieri, come Diritti in Comune, una città in comune di Rifondazione, abbiamo, diciamo, attuato la strategia che in questi giorni stiamo vedendo nelle piazze, cioè il blocco e il rallentamento di una normalità che non può essere normalità dentro l'epoca del genocidio. Il nostro capogruppo Ciccio Letta ha fatto una comunicazione e immediatamente dopo si è messo al centro della sala delle Baleari, che è la sala del Consiglio Comunale, di fatto occupando il Consiglio Comunale e leggendo i nomi e l'età dei bambini e delle bambine uccise dal genocidio. Immediatamente tutte le opposizioni, quindi il Partito Democratico, Sinistra Italiana e l'altra lista civica, Una Città delle Persone, si sono subito unite a questo blocco, contribuendo a leggere la lista dei nomi. Noi in queste settimane abbiamo sempre chiesto di fare una discussione a tema, abbiamo presentato una mozione contro il genocidio, per il riconoscimento dello Stato della Palestina, in solidarietà a Francesca Albanese, per il gemellaggio tra Pisa e Gaza City e poi tutta una serie di istanze sul boicottaggio che il Comune di Pisa dovrebbe attuare nei confronti delle aziende israeliane, no? Come nel caso dei Campi o di Sesto, farmacie naturalmente ha a che fare con multinazionali israeliane, e a Pisa c'è anche la questione di uno, diciamo, degli antivirus del sistema informatico del comune che è prodotto da un'azienda israeliana. Tutto questo, diciamo, insieme ha prodotto questa mobilitazione, questo blocco. Dopo un'ora anche straziante di lettura di questi nomi, devo dire, io ero lì tutto il tempo, ho visto anche una grande commozione trasversale negli occhi, certo, di consiglieri, assessori. È stata convocata una capigruppo e la maggioranza ha deciso, diciamo, di fare questo, di accordare questa richiesta, insomma, di questo consiglio comunale a tema che si svolgerà il prossimo consiglio comunale, e cioè giovedì 2 ottobre.
E a quel punto ci riaggiorneremo. Intanto un epilogo importante rispetto a una mobilitazione che c'è stata raccontata a fronte di una maggioranza che finora si era rifiutata di discutere le mozioni depositate. Grazie a Iannello per essere stato con noi, a presto.
Grazie a voi, buongiorno.
Minuti, tra poco, come anticipato, cercheremo di collegarci con la Life Support che sta affiancando con Emergency la Global Summit Flottiglia, ma vogliamo tornare sulla manifestazione che si è tenuta lo scorso fine settimana tra sabato notte e domenica mattina. Parliamo di 15 chilometri di passeggiata, camminata in silenzio per la pace, dalla comunità di base delle Piagge fino a San Miniato al Monte, fra i promotori del vasto arco di comunità religiose e laiche della camminata del 20 settembre scorso, di cui trovate resoconto anche video sui nostri canali crossmediali, anche le chiese protestanti, battista, valdese, avventista, luterana, anglicana, riformata svizzera ed esercito della salvezza, che hanno inoltre aperto i propri spazi di culto per accogliere i partecipanti con momenti di riflessione e di ristoro. La pace non ha un solo solo volto né un'unica voce, è frutto di un cammino condiviso. Questo è il messaggio che è stato ribadito. Abbiamo pochissimo tempo, ma vogliamo dare spazio a Antonio Mereu, Chiesa Evangelica Battista di Firenze. Ben trovato, buongiorno.
Ciao, buongiorno, bentrovati.
Mereu, come avrà sentito, tra poco cercheremo di collegarci con la Life Support, con Emergency, la Global Summit Flottiglia, ma ribadiamo la partecipazione delle realtà protestanti a quella che è stata una camminata partecipatissima con un obiettivo comune, la pace.
Sì, certo, è stato un evento importantissimo, molto bello, interiormente vissuto totalmente da tutti i partecipanti, perché è stato piuttosto un pellegrinaggio civile e spirituale, ognuno ha trovato senso nella comunione con quello degli altri, quindi è stata molto bella, molto partecipata, come hai detto tu, ci sono state partecipazioni di non protestanti, ma non solo ovviamente, anche comunità laiche che hanno partecipato attivamente, impegnativa, il mondo cattolico è stato molto 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 coinvolgente. Io sono stato tra i tuoi organizzatori come Chiesa Battista e portavoce del mondo.
Mereu, non la sentiamo benissimo rispetto alla linea e non abbiamo purtroppo molto tempo. In conclusione, naturalmente l'attività, la mobilitazione anche delle chiese evangeliche protestanti sta proseguendo.
Certo. Sempre in questo senso, sia nella ricerca della pace e soprattutto nel farlo insieme ad altri, ecco, non da soli, perché da soli non si va da nessuna parte.
E questo è bene ribadirlo anche attraverso i nostri microfoni. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
La Global Summit Flottiglia continua la navigazione verso le coste della striscia di Gaza nonostante gli attacchi multipli. Nelle scorse ore abbiamo sentito Nicolò Celesti, il fotoreporter fiorentino salpato con la missione umanitaria. Abbiamo attivato oggi il collegamento con la Life Support di Emergency. Luca Radaelli, responsabile risorse umane SAR, infermiere a bordo della Life Support. Ben trovato, buongiorno Radaelli.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Allora, ricordiamo il ruolo della Life Support di Emergency che sta affiancando questa missione umanitaria nelle acque internazionali.
Sì, noi accompagniamo la flottiglia dall'inizio della missione, siamo qui per dare supporto logistico e tecnico, siamo con uno staff sanitario pronto per le emergenze dal punto di vista medico-sanitario e siamo osservatori di quello che succede alla missione. Rimarremo sempre in acque internazionali, non faremo parte del blocco che verrà forzato una volta nelle acque territoriali, quindi noi rimarremo sempre ad accompagnare la flottiglia e a disposizione per qualsiasi necessità.
Un importante supporto anche concreto, ma crediamo anche psicologicamente importante.
Beh, sicuramente diamo anche supporto da quel punto di vista, avere qualcuno alle spalle che può dare ricovero, essere pronto in difficoltà in un posto che è il mare, quindi non è collegato con altre realtà, è sicuramente qualcosa che fa star bene i ragazzi, gli amici della flottiglia, che ce lo dimostrano, ce lo dicono tutti i giorni, quindi noi siamo contenti assolutamente di essere utili e essere qui.
Che tipo di informazioni state avendo, in qualche modo fate un po' anche da collettore cercando di comunicare, no? Con noi, aggiornandoci anche dopo, dicevamo, lo sciame di droni e spray urticanti, insomma, questa presenza costante che pone sotto stress anche psicologico, appunto, dicevamo, tutta la flottiglia, ma che tipo di informazioni state avendo da chi è in viaggio e che state affiancando?
Abbiamo un riscontro di una motivazione molto forte, molto importante da parte di tutti i partecipanti, anche noi qui sulla Life Support. È sicuramente alto la motivazione e la voglia di continuare a fare quello che viene fatto, perché la flottiglia non è il punto della questione, è uno strumento che sta cercando di far sì che non vengano che vengano riconosciuti dei diritti assolutamente di tutti, il diritto di essere aiutato, il diritto di essere curato, il diritto di esistere. Quindi stanno cercando di continuare la missione nonostante le difficoltà, nonostante le intimidazioni e i vari problemi, e noi siamo contenti di essere qui a loro supporto. Ovviamente siamo motivati, non si può dire certo di essere contenti, perché il punto è infatti quello che sta succedendo a Gaza, una popolazione che sta letteralmente scomparendo e morendo, e quindi non possiamo dire di essere felici, però sono i ragazzi della flottiglia e noi estremamente motivati in quello che si sta facendo, e sicuramente si continuerà a farlo nonostante tutto.
Radeli, lei ha alle spalle anni di esperienza in Afghanistan e come infermiere a bordo della Life Support. Cos'è che cambia anche in una quotidianità di supporto rispetto appunto a comunque una quotidianità di emergenze che affronta emergency nell'accoglienza, nel recupero, anche nel salvataggio di migranti? Ma qual è davvero un elemento che in questa vicenda, anche umanamente, non solo professionalmente, insomma, la lascia sgomento?
Ma il fatto che noi siamo qua a fare questo e dobbiamo continuamente anche spiegare il perché, è importantissima questa missione della flottiglia. Emergency è abituata ai contesti limite di emergenza, anche nel mare noi affrontiamo costantemente, quotidianamente, con la nostra attività search and rescue, che continueremo a fare dopo questa missione, perché le persone si spostano e scappano da contesti come Gaza per trovare una vita migliore. Però ecco, diciamo che stiamo facendo qualcosa di nuovo, di diverso rispetto a quello che facciamo costantemente nel mare, ma stiamo adattando quello che sono le nostre competenze che abbiamo raccolto in anni di lavoro in contesti di guerra, in anni di lavoro in contesti come quello del search and rescue. Questa esperienza, questa competenza al momento è al servizio di una flottiglia, della flottiglia, scusate, che sta facendo qualcosa che non dovrebbe essere necessario fare. È importante ricordare anche questo. Gli aiuti sono qualcosa che deve essere garantito a tutti. Quello che è in discussione non è soltanto la vita dei palestinesi e della mancanza di aiuti, ma è il diritto internazionale tutto.
Ci dà aggiornamenti anche sulla posizione in questo momento, in che traiettoria siete? Abbiamo lasciato Celesti pochi giorni fa, che era vicino alle coste di Cipro, non lo so, ci dia delle informazioni.
Noi adesso siamo a sud in acque internazionali, a sud di Creta, stiamo aspettando che tutta la flottiglia si muova. Si sono unite alla flottiglia anche le imbarcazioni della delegazione greca, so che stanno facendo risolvendo aspetti burocratici ultimi per poter partire. Noi siamo qua e appena tutta la flottiglia sarà in direzione Gaza, noi li seguiremo senza ulteriori soste.
Un'ultima domanda. Voi avete seguito, anche cercando di documentare quelli che sono stati gli attacchi e che da qui abbiamo potuto raccontare anche attraverso di voi, verifiche anche inquietanti che non hanno una conferma ufficiale, però insomma la presenza, il controllo degli Stati Uniti e di Israele sui cieli della la flottiglia sono ben evidenti.
Guardi, io non ho informazioni ufficiali su chi o come, ma sicuramente quello che è avvenuto è stato visto bene anche da noi. Le situazioni sono accadute, quello che si è visto nei video lo confermiamo dal nostro punto di osservazione, ed è stato davvero preoccupante, ecco, perché insomma non c'è stato qualcosa di assolutamente imprevisto e assolutamente poco considerato come tale. Durante la notte in mezzo al mare essere attaccati dal nulla è stato veramente spaventoso per loro. Noi avevamo osservato, eravamo in turno di osservazione come sempre, quindi siamo stati testimoni da dietro di quello che è avvenuto. È preoccupante che succedano queste cose, che venga attaccata una flotta civile che sta facendo una missione assolutamente non violenta e pacifica.
E lo vogliamo ribadire anche attraverso la sua testimonianza preziosa, il suo aggiornamento dalla Life Support di Emergency, che sta affiancando in questo viaggio umanitario la Sumut Flotilla. Grazie a Luca Radaelli per essere stato con noi.
Grazie a tutti voi, buona giornata.
Prezioso il contributo di Radaelli, infermiere a bordo della Life Support. Ringraziamo anche i volontari di Emergency Firenze che hanno contribuito alla realizzazione di questo collegamento. Spesso ci chiediamo su queste frequenze, anche in occasione degli 80 anni sarebbero stati di Tiziano Terzani, cosa ne potesse pensare Terzani di quello che sta accadendo, ma immagino che appunto in tutto il mondo di Emergency risuoni la domanda: che cosa avrebbe pensato, detto, fatto Gino Strada o Teresa Strada? E sicuramente la Global Sumut Flottiglia è una risposta umanitaria della società civile, oltre le tante mobilitazioni che vi raccontiamo anche dal nostro territorio, quello locale, anche individuale. Ogni singolo gesto è importante per una presa di coscienza, una presenza, un segnale che possa far pressione. City Gaza è il nostro spazio per le iniziative a sostegno del popolo palestinese che vengono promosse in Toscana. Scriveteci a redazione@controradio.it. Tra poco la linea passerà al GR di Popolare Network. Noi torneremo subito dopo in Newsline per Tutti al Voto verso le regionali con il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi.
Left alone to weep, 'cause this day I found my friend is inside my own mind and soul to keep. And this spirit is letting go and letting the people know that this ain't the time and this ain't the place to test me. This ain't the face to judge, don't stress me. This is the place, this is the time, my enterprise and this my rhyme. Come on, 'cause I walk.
mother thought you thought the things you did, the things you said to me. Now I'm living it up. There ain't nothing bring me down, so don't even try. I'll size you up, I'll size you down, I'll size you round this crazy upturned town that's burning with love and hate and things you can't understand. There's too small or great. Oh, I can't wait for this time to come. I can't wait for this time to come. I can't wait for this time to come.
Buongiorno, le notizie delle 8.30.
Israele non annetterà la Cisgiordania, su Gaza siamo vicini ad un accordo, forse anche alla pace. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ieri sera dopo un incontro con Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano, sul quale pende un mandato d'arresto per crimini di guerra e contro l'umanità della Corte Penale Internazionale, è negli Stati Uniti per intervenire oggi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso a New York. L'esercito israeliano intanto continua ad attaccare Gaza. Nella parte orientale di Gaza City si registrano colpi di artiglieria, quella occidentale è sotto le bombe, raid aerei hanno colpito anche Khan Yunis, ci sono morti e feriti, quasi 60 solo ieri le vittime palestinesi in tutta la regione.
Il governo italiano sconsiglia agli italiani della Global Sumud Flottiglia di proseguire la missione. La Farnesina ha inviato un messaggio ai membri italiani del gruppo in cui dichiara di aver preso atto del loro rifiuto di consegnare gli aiuti per Gaza in un porto neutrale e li invita appunto a ritirarsi dall'iniziativa. A chi volesse fermarsi l'Italia offrirà assistenza, per chi prosegue il viaggio l'iniziativa è sconsigliata, a chi la intraprende si assume i rischi, si legge nel messaggio. La trattativa con Israele per un corridoio per gli aiuti sembra comunque restare aperta, almeno per altre 48 ore. La mediazione è affidata al presidente della CEI Zuppi e al patriarca di Gerusalemme Pizzaballa.
In tutta Italia anche oggi sono previste iniziative per la fine del genocidio a Gaza e il sostegno alla flottiglia. A promuoverle sono i sindacati di base che dopo lo sciopero generale di lunedì e verso la manifestazione del 4 ottobre a Roma hanno indetto una mobilitazione permanente per la Palestina. Si prevedono sit-in e presidi in 100 città, possibili ritardi e voli cancellati negli scali. A Trieste, già dalle 6 di stamattina, manifestanti bloccano una nave da crociera proveniente da Israele. Ieri sera un corteo pro-Pal ha raggiunto la sede della Farnesina a Roma. I manifestanti hanno lanciato vernice rossa contro la polizia.
L'autorità garante della concorrenza ha multato per un totale di oltre 936 milioni 6 compagnie petrolifere, Eni, Esso, IP, Quoto, Saras e Tamoil. L'accusa di aver fatto cartello, di essersi accordate illecitamente tra gennaio 2020 e giugno 2023 per determinare il prezzo della cosiddetta componente bio inserita nel costo del carburante, applicando degli aumenti in gran parte coincidenti. La sanzione più pesante, di circa 336 milioni, è stata decisa nei confronti di Eni.
Negli Stati Uniti il ministro della difesa Hegseth ha convocato una riunione con centinaia di generali e ammiragli del paese, una parte dei quali lasceranno il loro lavoro in zone del mondo in cui sono in corso conflitti per partecipare all'evento previsto martedì in una base militare in Virginia. Non si sa quale sia il tema all'ordine del giorno, visiteranno i siti di apparecchiature militari, si è limitato a dire Donald Trump, che ieri ha incontrato anche il presidente turco Erdogan. Siamo amici da molto tempo, anche quando sono stato in esilio ingiustamente per un'elezione truccata. Lui si intende di elezioni truccate più di chiunque altro, ha detto il presidente degli Stati Uniti di fronte a Erdogan, che è rimasto impassibile.
L'ex direttore dell'FBI James Comey è stato incriminato con accuse legate a una sua testimonianza in Parlamento del settembre 2020. In sostanza Comey è sospettato di aver mentito sul tema del Russiagate, lo scandalo delle interferenze russe nella campagna elettorale per le presidenziali del 2016. L'ex capo dell'FBI è considerato un nemico da Trump e nei giorni scorsi il presidente aveva chiesto di indagare in modo più aggressivo sui propri avversari politici, rivolgendosi pubblicamente alla ministra della giustizia Pam Bondi. Giustizia in America, ha scritto nella notte Trump sui social network commentando l'incriminazione, a cui Comey ha risposto con un video in cui si dice innocente e sostanzialmente denuncia di essere un perseguitato politico. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Sono possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 49.400 tra Montopoli Valdarno e Ponte Terra Est in direzione Mare. Infine per i treni fino alle 12, circolazione sospesa sulla Faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Primavera in Giappone. Dal 13 al 26 aprile un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone, dal 13 al 26 aprile con Jimmy Tranquillo. Posti soggetti a rapido esaurimento. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi o banner Giappone.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna un parco di musica ed altre storie. Un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro, da giugno a settembre. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. Sabato 27 alle 16 apparizioni del parco, spettacolo di teatro itinerante a cura della compagnia teatro Dalma Viva. Alle 18 The One Game, il gioco di Mozart, uno spettacolo di 20 lucenti, regia e scrittura scenica a cura di Manu Lalli. Domenica 28 alle 16 apparizioni del parco, spettacolo di teatro itinerante a cura della compagnia teatro Dalma Viva. Alle 18 grande chiusura con il Firenze Jazz Festival con Silvia Bolognesi in The Jungle Duck, progetto dedicato a Duke Ellington con Achille Succi. Catalyst per l'estate fiorentina 2025 presenta la rassegna Moby Dick di natura, balene, lotte e destini. Fino al 26 settembre spettacoli, incontri e performance multidisciplinari dal capolavoro di Melville. Una staffetta letteraria e teatrale che trasformerà biblioteche e altri spazi culturali di Firenze nelle scene del romanzo. L'opera, adattata per la scena dalla regista Riccardo Rombi, prevede 7 differenti performance tratte da altrettanti capitoli del testo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Programma su catalyst.it. Per prenotazioni scrivere a info@catalyst.it.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Attenzione, scadenza iscrizioni, prorogata al 29 settembre. Non perdere questa occasione e vai su www.rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club. Il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
Contro Radio.
We'll be right back. ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Prendiamo la linea dagli studi anche di Controradio TV, siamo in diretta dunque non solo in radio ma anche sui nostri canali crossmediali per proseguire il viaggio di tutti al voto verso le regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre. Mi ha raggiunto naturalmente Raffaele Palumbo.
Sì, buongiorno, bentrovati, lo vedete per chi ci segue anche sui social, sulla Controradio TV, c'è Alessandro Tomasi, il candidato alla presidenza della regione Toscana per la coalizione di centrodestra, la Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, il partito della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sindaco di Pistoia alla fine del secondo mandato, sindaco molto apprezzato per il Sole 24 Ore, il miglior sindaco nel gradimento della regione toscana. Oggi c'è un nuovo sondaggio, questa volta Ipsos Spagnoncelli del Corriere, però insomma gli argomenti non mancheranno con Alessandro Tomasi.
Non mancheranno, ma intanto vogliamo sapere se Tomasi regge i ritmi di questa campagna elettorale da regionali, perlomeno oggi insomma gli abbiamo lasciato il tempo di far colazione, ma sappiamo davvero che insomma sta cercando di battere il territorio quanto più possibile, anche perché insomma è importante andare oltre i confini di Pistoia naturalmente.
No, reggo bene, c'è grande entusiasmo e più giro e più mi innamoro della Toscana, perché ho avuto modo di vedere dei luoghi e conoscerli anche in modo approfondito che mi sarebbe mai capitato, penso nemmeno nella vita, quindi sono contento, reggo, e anzi più si va avanti più cresce l'entusiasmo.
E la parte bella di questa campagna elettorale anomala, perché è una campagna elettorale brevissima, compresa l'estate in mezzo e oltre i ritardi nelle ufficializzazioni delle candidature, però è una campagna che vi porta molto a battere i famosi territori, questo è l'aspetto bello.
Ma secondo me, almeno per noi, è l'unica chiave di vittoria, quindi essere presente, andare sui territori, parlare con la gente. Noi preferiamo le piazze, i mercati, preferiamo i comitati, andare direttamente con gli uomini e le donne della sanità, quindi per ascoltare direttamente e rappresentarli quello che vogliamo fare. E credo sia per noi la chiave di vittoria, ecco, quindi è l'unico modo per farci conoscere, perché vogliamo buttarla un po' sui programmi, sulle questioni concrete.
Ho contato i secondi da quando avrebbe pronunciato la parola sanità. Ne sono passati pochi, ci torniamo tra poco.
Tra un po' arriverà anche a parlare di sicurezza, lo faremo senz'altro.
Però parla prima di sanità,
è vero, ma lo abbiamo chiesto anche al candidato Gianni, la coalizione come la sta sostenendo? Lei ha usato un plurale, giustamente, ma tende a sottolineare spesso parlo per me, la mia opinione personale. Si sente sostenuto da questa coalizione?
Sì, mi sento sostenuto perché è la stessa, diciamo, che governa con me a Pistoia. La stessa che ha lavorato in questi anni in consiglio regionale all'opposizione, quindi sono consiglieri che si conoscono bene, e poi insomma stiamo insieme al governo del paese, stiamo insieme dal 94 e credo anche sia legittimo che all'interno ci siano delle sfumature di differenze, se no saremmo un partito unico, ognuno marca i temi che ha più cari. In più si aggiunge una lista civica che è ora, che è costruita dal basso, è molto che ci lavorano, e quindi questa volta siamo appunto una coalizione completa. Anche noi moderati è riuscita a fare la lista, ha deciso di essere presente, quindi la coalizione è al completo con questo valore aggiunto della lista civica.
La battuta sul tema della sanità riguarda il fatto che Tomasi parla di sanità e il coordinatore regionale della campagna elettorale parla della decima MAS. Come la mettiamo questa storia?
Che è più importante parlare di sanità.
Ma lei non è in imbarazzo per queste uscite di Vannacci?
Ma guarda, io credo che ritengo si debba parlare di sanità, gli suggerirei di parlare di sanità, credo lo faccia o lo farà nei comizi, perché il 12 e 13 ottobre si decide che sanità si vuole, che sistema di raccolta dei rifiuti si vuole, che sviluppo economico si vuole, che si fa dei giovani della Toscana, e tutti gli argomenti che sono diciamo fuori da questi temi rischiano di far distrarre le persone. Io faccio sempre un esempio, ma voi ve lo immaginavate 10 anni fa che avremmo parlato così d'Europa? Quando 10 anni fa, 15 anni fa, un politico o un giornalista parlava di Europa, il cittadino normale come noi si sentiva distante, non pensava che l'Europa avrebbe in qualche modo influito sulla propria vita, sulla propria attività. Oggi ne paghiamo lo scotto, quindi l'Europa è determinante e incide. E lo stesso la regione. Quindi noi dobbiamo far capire alla gente che il 12 e 13 ottobre si vota, cosa importante, la partecipazione è importante e quello che accadrà dopo tocca la propria vita. Quindi parliamo di cose concrete.
Lei ha valorizzato l'esperienza della lista civica. Marco Stella per Forza Italia ha commentato durante appunto le uscite stampa delle scorse settimane che questa lista ha un reale contributo per la coalizione se va a intaccare sull'astensionismo e sul centro-sinistra insoddisfatto. Lei concorda? Altrimenti, insomma, ha fatto capire che un po' la sua candidatura non è così incisiva per una vittoria del centrodestra.
No, ha ragione, la lista civica ha questo compito. Infatti, se date un'occhiata ai candidati, sono persone, molte provengono dal centro-sinistra, che hanno sposato il mio programma elettorale o hanno lavorato con me e apprezzano e apprezziamo a vicenda il modo di lavoro. Ci sono tantissimi giovani anche alla prima esperienza, ci sono imprenditori, ci sono medici, ex primari, ex sindaci che ci danno una mano, tutta la parte della lista Smith di Firenze, su Arezzo ci sono anche sindaci attualmente civici di alcune, quindi è molto variegata e secondo me ha la capacità non solo di prendere voti dall'altra parte, dalle persone scontente, ce ne sono tante, capaci naturalmente di fare una riflessione che vada al di là dell'ideologia, e questo me lo auguro, ma anche da un pubblico che rischia di non andare a votare, loro potrebbero riattrarlo. Quindi sono d'accordo, deve essere un valore aggiunto, non doveva essere il rifugio, diciamo, di chi è sempre stato di centrodestra nei partiti e poi trovava un'altra casa. Ecco, questo credo sia la differenza tra la mia lista civica e le altre che vedo a giro.
Ma lei sente, come dire, di star facendo qualcosa di particolarmente importante, perché oltre a concorrere per la presidenza della regione, una cosa per una persona fa il politico, l'amministratore, è una cosa importantissima evidentemente, ma forse c'è qualcosa di più, cioè lei sta provando a dire si può fare la destra, il centrodestra in maniera diversa da come l'hanno fatta altri. Questa la sento, questa cosa è una mia fantasia.
No, è corretto, ci sono due aspetti secondo me che vanno sottolineati. Il primo, voi dovete pensare, io parto a fare politica dalle scuole e con gli amici di una vita, che oggi sono anche candidati, i primi volantini nei mercati, con grande difficoltà, vi lascio immaginare, per la mia parte politica. E abbiamo vissuto anche generazioni del movimento giovanile e generazioni in cui abbiamo visto magari il centrodestra che non ci credeva abbastanza. Oggi siamo protagonisti di questa sfida, quindi per me è un orgoglio e sento la responsabilità mia di tutti questi ragazzi che sono cresciuti uomini e donne insieme a me per questa sfida. E poi sì, la vittoria per noi non è mai stata solo amministrativa di punteggi, di voti, ma è culturale. Quindi noi crediamo che le nostre idee abbiano la stessa dignità delle altre e che possano competere per cambiare la società. Anzi, vogliamo cambiare. Io non ho mai voluto fare la testimonianza di chi è più duro e puro, di chi ha valori più limpidi degli altri. Io voglio che le mie idee diventino azione, quindi concorrere per vincere e dare dignità culturale alle mie idee è la cosa più importante, e questo abbiamo già vinta questa battaglia, secondo me. Io credo e spero di averla già vinta, perché questa campagna elettorale si concretizzi su una scelta di due modi di vedere le cose differenti, altrettanto legittime. Questa è la cosa più importante.
Un'ufficializzazione di candidature tardiva, una campagna elettorale molto breve, lei lo sottolineava sin dall'inizio, la sofferenza di dover e poter illustrare il proprio programma. Come lo sta facendo per cercare, insomma, di arrivare il più possibile all'elettorato e alle elettrici in modo tale che capiscano qual è e quale sarà la priorità della eventuale giunta Tomasi?
Ma io intanto no, è vero, quindi c'è stato un ritardo e a noi faceva bene partire prima, però già da un anno sto girando tutta la Toscana, più o meno affari spenti, incontrando, conoscendo, imparando, ascoltando, e oggi torno in alcuni territori, mi hanno già visto una volta, due volte, ho già fatto alcuni comizi, ho già fatto alcune interviste, quindi questo lavoro vedo che me lo ritrovo adesso. E secondo, con sostanza, io cerco di girare e non fermarmi per un sorriso e un taglio del nastro o una, ma di dare la giusta importanza, approfondire affinché quando si esca di lì intanto siano convinti perché voglio vincere, ma anche capiscano che tutti i temi che stiamo trattando li abbiamo approfonditi molto, sempre con umiltà, chiedendo anche cose in più che magari ci sono sfuggite. Quindi tante persone, incontri, ma cerchiamo di approfondire veramente i temi. E mi sembra che questi anche ultimi giorni, in cui ho incontrato molti corpi intermedi, incontrerò sindacati, incontrerò persone, l'ordine dei medici, ho cercato di dare il taglio che è tipico del sindaco, approfondire le questioni.
Ma lei ogni tanto le verrebbe a dire: ma mi lasciate fare?
Sempre questo, ma no. fa parte della corsa.
Ma perché quando viene, diciamo, un membro importante del suo partito, che Giovanni Donzelli, dice: CPR li facciamo anche contro la regione, è brutto, nel senso che prima di tutto è come se voi aveste già perso, nelle sue parole, e poi è anche uno sgarbo istituzionale grave nei confronti dell'istituzione regione, chiunque la rappresenti, diciamo così.
No, allora, diciamo, ci sono delle dinamiche per cui tutti i partiti cercano, in una corsa dove conta per affermarsi, di avere la percentuale maggiore, quindi sono, diciamo, cose che accadono, quindi ognuno cerca di marcare i propri temi, i propri territori. Ora, in questo caso, diciamo, mi trovo d'accordo con Giovanni, al di là dei toni o del rapporto istituzionale, della necessità del CPR. Però diciamo tutti i giorni, perché la campagna elettorale è molto densa, quindi tutti i giorni ci troviamo a ridover ridiscutere tutta la giornata, l'organizzazione, cosa fare, quindi diciamo è tutto in corsa. Però dall'altro vedo che c'è voglia di fare, ecco, l'animo è quello giusto, di voler vincere, di volerci provare, di spingere, di essere protagonisti, e poi appunto nel fare a volte il tono si alza, si sbaglia, però tutti i nostri stanno correndo pancia a terra.
Ma lei la gestirebbe davvero con i centri per il rimpatrio la questione migratoria, o veramente rispetto anche a un tessuto come quello pistoiese, in cui ha avuto l'esperienza di Vico Faro, c'è da fare uno scatto qualitativo e di risorse per una seconda, un secondo livello di accoglienza efficace, che porti ad un'inclusione, invece non una spinta o sollecitazione verso una criminalità che poi fa da sacca e da cassa di risonanza?
Ma con tutti, il CPR è uno strumento, e come tutti gli strumenti sono usati dalle persone e quindi vanno usati bene. Quindi se si costruisce un CPR deve garantire la dignità secondo le fondamenta della nostra civiltà. Anche chi è in attesa di condanna o di riconoscimento o di rimpatrio deve avere naturalmente garantiti i propri diritti, ma è uno strumento, uno, sono d'accordo. Infatti quando sono stato sindaco la cosa che ho cercato di aumentare più di tutto è il sistema SAI. Il sistema SAI è un sistema che funziona, che garantisce l'integrazione molto più rispetto al sistema CAS, che non condivido e che ha visto nel tempo tutte le sue lacune. Certo, richiede qualche risorsa in più, ma nel sistema SAI, diciamo, si può anche intervenire. Per esempio alcune associazioni di categoria hanno cercato lì, prendendo i ragazzi o le donne, facendogli formazione per inserirli nel mondo del lavoro. Questo è uno strumento. L'altro strumento è che l'accoglienza deve essere necessariamente diffusa. Io vedo che quando ci sono piccoli nuclei in zone, diciamo, del mio territorio, si inglobano, si aggregano alla popolazione, la popolazione si fa carico dell'integrazione, quindi non ci devono essere grandi aggregazioni. Rimane però una parte residuale, che è minimale, va detta, piccole percentuali di persone che non vogliono integrarsi o che commettono gravissimi reati. Per queste persone, che rischiano di macchiare anche il lavoro nostro, il lavoro delle persone che invece scappano dalla guerra, vengono qui per integrarsi, in qualche modo devono essere rimpatriate, perché non vogliono essere integrate. Perché il CPR? Guardate, le persone fermate in Toscana, dobbiamo uscire, vengono portate in CPR, cioè non è che, anzi, paradossalmente vengono portate in CPR che noi non conosciamo, probabilmente nel sud Italia, a volte in Sardegna, e quindi vanno, questa è un'ipocrisia dire che non ci vanno, e per portarli ogni giorno partono decine di pattuglie dalla Toscana, impegnando gli uomini e le donne delle forze dell'ordine fuori regione, e quindi privando la regione del presidio delle forze dell'ordine per giorni interi. Ecco perché serve, naturalmente potrebbe essere fatto qui, e non altrove, quindi è questo che noi cerchiamo di dire. Poi il tema dell'integrazione è molto complesso, ripeto, io ritengo che la Toscana abbia tutte le caratteristiche per integrare bene, perché ha piccole comunità, piccole realtà, città capoluoghi, ora Firenze è il capoluogo, ma gli altri capoluoghi di provincia sono città da 90-100.000 abitanti, quindi, e hanno dato dimostrazione nel tempo di grande capacità d'accoglienza. La mia, in particolare il popolo albanese, ormai è più che pienamente integrato.
Senta, il Ministero e la Fondazione Gimbe dicono che la sanità e la Toscana è la seconda in Italia per una serie di parametri molto precisi. Arriva lei e dice: no, io la sanità la vedo così. Così come?
Così la vedo senza una visione del futuro. Si rischia di crollare perché la popolazione sta invecchiando, i nuclei familiari sono di più, ma molto più piccoli, perché c'è una crescita, c'è un calo demografico pazzesco, la cronicità aumentano, ci sono il 51% dei cittadini toscani che si rivolge alla sanità privata perché non riesce ad accedere alle liste d'attesa. Ci sono dei sintomi molto molto preoccupanti, per cui dobbiamo intervenire con scelte strategiche a lungo raggio, se no crolla il sistema. C'è mancanza di personale, c'è una disaffezione del personale rispetto al sistema, basta parlare con i medici, non solo del pronto soccorso, ma anche in un corridoio di un ospedale. Sintomi che non si possono negare, che vanno affrontati con determinazione. Secondo, è vero, a volte per certi standard sono mantenuti con certi costi. Io credo che in realtà ci siano sprechi enormi che possono essere risparmiati, non per tagliare, ma per dare migliori servizi. Potrei fare milioni di esempi anche qui raccolti in questi viaggi, in queste chiacchierate con le persone. Penso al sistema di acquisti di Estar, penso a finanziamenti a pioggia per attivare servizi che secondo me sono inutili invece di concentrarli sulle cose più importanti.
Il trasporto?
Finisco il trasporto per gli oncologici, per esempio, è stato tagliato. Finisco con una cosa: io sono un amministratore. Quello che funziona non si tocca, si migliora. Non è che arrivo e voglio. Quello che non funziona si cambia radicalmente, insieme a chi opera e che ha idea. Sul trasporto pubblico sono molto preoccupato, perché io ritengo sia un diritto quello del trasporto, dello spostamento. Per esempio, alcuni ragazzi dell'università nelle aree interne rinunciano ad andare, oppure talmente è complesso il trasporto arrivo all'università che sono costretti ad andare a vivere nelle città universitarie e pagare 1.000 euro di affitto. Io credo che la gara unica del trasporto pubblico sia stato un errore, che vada divisa in tre lotti e che vadano aumentate le risorse o razionalizzate in parte per garantire le aree interne.
Quindi in questo senso ci sta dicendo: la cosa non è andata bene, la cambiamo.
Sì, la cambiamo, non è andata bene, è testimoniata dal fatto che la Regione ha dovuto stanziare ulteriori 300 milioni in 10 anni perché l'Autolinea Toscana stava per dichiarare il default rispetto ai costi della gara. In più, ripeto, la gara unica è contestata da tutti, addirittura mi immagino anche dai nostri avversari. Dobbiamo tornare a tre lotti e dobbiamo, secondo me, implementare le corse e i chilometri nelle aree interne, interscambiandole anche ferro-gomma, anche questo è un altro grande problema di intersezione. Chiudo, sui pendolari si è investito molto, moltissimo nell'area di Firenze, penso alla metropolitana di Terra, ma siamo molto, molto indietro nelle altre aree e questo è quello che raccolgo.
La sicurezza, tema caldo in particolar modo in campagna elettorale. Veniamo da una notizia di cronaca che ha fatto discutere anche, insomma, a livello politico, l'aggressione all'ex sindaco di Impruneta. Ieri il presidente Gianni, ricandidato, ha presentato il suo piano sicurezza, una polizia regionale ha proposto. In tutto questo la sindaca Funaro ribadisce: è competenza dello Stato la sicurezza, chiediamo più agenti, andiamoci col centrodestra a chiederle.
Io rimango basito. Prima regola del sindaco: mai dire che è colpa degli altri. Ti faccio un esempio: quando viene un cittadino e mi dice ho un problema con autostrade, con ferrovie dello Stato, un problema di sicurezza, se il sindaco, io gli dico guarda, vai a parlare con Ferrovie dello Stato, va a parlare con l'amministratore delegato di autostrade, vai col Ministero degli Interni, e il cittadino mi risponde io ho votato lei sindaco e lei mi rappresenta e quindi io mi devo far carico, anche se non ho le competenze, di tutti questi problemi, a costo di mettere tutti a un tavolo, perché io ho l'autorevolezza come sindaco di parlare al pari di questi enti e di questi problemi. Quindi io mi faccio carico di tutti i problemi, anche se non riguardano il mio compito specifico. Quindi contesto. Due, il sindaco ha competenze nella sicurezza attraverso la polizia municipale, ma attraverso anche quello che opera per combattere il degrado e riqualificare i luoghi e farlo rivivere dalle famiglie. Sono assolutamente contrario alla polizia regionale, una sciocchezza unica. Le nostre polizie municipali sono in sofferenza. Rimettiamo a posto le polizie municipali in qualità, quantità, formazione alle dirette dipendenze e ripristiniamo la scuola di formazione della polizia municipale in Toscana. Oggi i nostri vanno a formarsi in Emilia Romagna. Non c'è bisogno della polizia regionale, c'è bisogno di aiutare le polizie locali e c'è bisogno di collaborare con le forze dell'ordine. Se si deve andare dal governo in alcune situazioni a chiederne di più, io batterò i pugni con il mio, con altri governi, ma me ne faccio carico io, quindi io non scarico mai le responsabilità. Non serve una polizia regionale, serve migliorare la polizia locale e soprattutto, ripeto, io faccio un esempio concreto. Io naturalmente avevo un parco che era abbandonato, assediato a volte anche dallo spaccio, e come l'ho combattuto? Sicuramente con le telecamere servono, sicuramente con il presidio, ma di sicuro con la riqualificazione. Quando ci ho riportato le famiglie sono scappati gli spacciatori, perché le mamme e i babbi con i bambini a giocare, che riempiono i luoghi, li fanno vivere, sono molto più un deterrente, molto più feroci di una forza dell'ordine, di una deterrenza. Quindi anche riqualificazione dei luoghi, riappropriazione dei luoghi.
Ma lei sondaggi di guarda interessano?
Io rispondo sempre così. L'altro giorno è arrivato il primo sondaggio, ho ricevuto una telefonata e mi ha detto: l'hai visto i sondaggi? E io no. La seconda l'ho guardata: ma l'ha visto i sondaggi? No. La terza ho guardato i sondaggi, e alla quinta ho risposto: ma mi conoscete? Se io guardavo i sondaggi non mi candidavo nel 2017, non mi candidavo nel 2022 e diciamo non facevo la tessera del Movimento Giovanile dell'Alleanza Nazionale quando avevo 14 anni. Quindi le sfide ci piacciono, io credo ai sondaggi della gente quando vado in piazza e lotteremo fino all'ultimo cercando di arrivare con testa alta e avendo fatto il massimo alla fine.
Post 12-13 ottobre ci fosse una giunta Tomasi, quale davvero il primo intervento che lei vorrebbe porre all'attenzione?
Ma secondo me è quello dei giovani, cioè io sono molto preoccupato, sono preoccupatissimo. Noi abbiamo un'emorragia di ragazzi dalla regione Toscana che se ne vanno a lavorare, a studiare, a vivere. In un calo demografico questo mix di cose è tremendo. Non avremo più dottori, medici, imprenditori, infermieri, artigiani. Cioè se non arginiamo questo, non attraiamo i giovani, diventa un problema. Quali sono tutte le politiche integrate nel sociale, nella formazione, nel diritto allo studio, nel diritto alla casa che possiamo mettere in campo per trattenere qui i nostri ragazzi? Se no ci troveremo fra 5 anni tutti e 3 molto più anziani e più vecchi e a parlare di un altro mondo.
Non le convincono tutte le politiche messe in campo, sostenute anche da giovani, sì, questo strumento importante?
No, non mi convincono assolutamente. Io voglio cambiare totalmente il paradigma. Basta giovani che in modo passivo subiscano le politiche e quindi diventano a volte spettatori come a teatro di questo o di quell'altro. Io credo che le politiche devono essere incisive, loro devono diventare protagonisti e bisogna misurare l'effetto delle politiche per i giovani che si fa. Una volta erogata, una volta fatta, che risultato ha avuto? Faccio un esempio molto semplice. Noi abbiamo tra i ragazzi giovani dall'adolescenza in su due fasce. Una che è piccola, raggiunta dai servizi sociali perché riusciamo a intercettare le famiglie e ricevono un certo aiuto dal dopo scuola alle politiche sociali dei comuni. Una che ce la fa da sola perché ha le risorse, sì, perché ha le risorse economiche, ma non solo, perché hanno delle famiglie che gli stanno dietro. Nel mezzo c'è la massa. Le politiche sono state messe oggi con fronte. Hanno tirato fuori dalla povertà educativa queste persone? Le hanno dato la mano per venirle fuori dalla depressione, dalla difficoltà a scuola, da una questione formativa, da pagarsi lo sport, da pagarsi un contributo per esercitare una passione, un diritto al trasporto? Io credo di no. E la massa sia trascurata e la povertà educativa incombe. Non ce la fa da solo la regione, bisogna fare dei tavoli in cui la diocesi, i centri, le cooperative, i centri del terzo settore, la scuola, i comuni, tutti a un tavolo, perché tutti stanno facendo qualcosa, ma in modo scomposto. Dobbiamo coordinarci e quindi rafforzare le fondazioni, raddoppiare le risorse. Io che sia questa la strada e sia anche l'altra grande sfida, giovani e lotta alla povertà.
Quindi un provvedimento under 35, ci sta dicendo.
Anche, esattamente, più provvedimenti che toccano tutti i temi. Per esempio, il diritto alla casa è un diritto che incide soprattutto sui giovani, perché alti costi dell'affitto, alta incidenza sul reddito, soprattutto colpiscano i giovani. Diritto alla mobilità, diritto allo studio, oggi ieri era all'università, secondo me sono aumentati i costi della mensa, e alla fine 150 euro al mese incidono sulle famiglie, ma questo, diciamo, può essere anche un modo per attrarre qua i giovani da fuori.
Un membro del collettivo di fabbrica ex GKN ascolta la trasmissione adesso e dice: se vince Tommasi, a noi che ci succede?
Nulla.
Che succede? C'è un credere in questa legge sui consorzi industriali? C'è un seguire il processo di reindustrializzazione della regione, allora, accompagnandolo, immaginandolo, non proprio a lui, è un
esempio. Arginare le delocalizzazioni, porsi in un'interlocuzione
loro,
con...
No, fra l'altro alcuni amici cari pistoiesi sono state vittime di questa chiusura infame della GKN. Io non credo molto in quella legge, ma come amministratore sono sempre laico, quindi se ci mettiamo a un tavolino e questo consorzio produce degli effetti, ben vengano, perché l'obiettivo comune di tutti, penso trasversale, sia la riapertura, la reindustrializzazione e il posto di lavoro.
Però lei non crede in quello strumento?
No, non credo in quello strumento, e per esempio secondo me una cosa intelligente è stata fatta alla Beco, dove lo Stato, in questo caso il governo, ma va bene anche la regione, il pubblico, ha acquistato l'area. Quando acquisti l'area hai in mano le carte, perché hai l'area, hai la leva urbanistica e quindi puoi fare regole particolari, veloci, chiare, per poter reindustrializzare con la proprietà dell'area. Quindi se arriva un investitore gli puoi dire: ecco il terreno, eccoti le regole per industrializzare velocemente, perché un imprenditore che arriva deve avere tempi certi. Se gli si dice che per reindustrializzare l'area, modificarla, costruire, cambiarla ci vogliono 6 anni, nessun investitore viene o si spaventa. Unita al fatto che c'è una maestranza molto professionalizzata come quella del GKN, che secondo me fa gola molto, perché avere appunto operai in gamba, formati, è un bene primario che è difficile da trovare sul mercato.
Siamo in conclusione, un breve riferimento, rimaniamo sulla piana. Dopo il terremoto Bugetti e il commissariamento, le analisi politiche facevano prevedere che il centrodestra avrebbe sfruttato tutto questo in campagna elettorale. Poi è arrivato il caso Cocci, si sente penalizzato da il terremoto anche nella sua coalizione e nel suo partito che ha investito Prato?
Ah, sì, io penso due cose su questo. Prima, di aver dato una risposta molto forte, appunto cambiando totalmente le liste elettorali a Prato. La seconda, chiedendo la disponibilità da una parlamentare di candidarsi, che è molto forte. E terzo, io sì, un po' avevo timore, l'altro giorno sono a Prato, ho trovato un teatro pieno di 500 persone, segno del vecchio detto che da dove sembra esserci il pericolo nasce ciò che ci salva, e quindi ho visto grandissimo un entusiasmo triplo di persone che sento anche a Prato, cioè sento a Prato le persone comuni, la voglia di rivalsa e di dire che Prato è altro, è una grande città industriale di imprenditori e del fare, di gente abituata a lavorare, e quindi uscire il prima possibile da questa situazione.
Alessandro Tommasi è il candidato della coalizione di centrodestra per le prossime elezioni regionali del 12 e 13 di ottobre, momento conclusivo della campagna elettorale il giorno 10 ottobre in San Lorenzo. A Firenze ci sarà la Meloni, Tajani, Salvini?
Sì, so della conferma, dovrebbero esserci, so della conferma della Meloni, se, salvo la situazione nazionale, internazionale, glielo permette, ecco, questo speriamo di sì, ecco.
Grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi, grazie.
Grazie a voi per averci seguito.
E allora Newsline prosegue, rimanete sulle nostre frequenze, potete ascoltare e rivedere questa trasmissione, così come gli altri due appuntamenti con i candidati alla presidenza, anche sui nostri canali crossmediali.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Sabato 27 settembre alle 21, 10 modi per morire felici, ideazione e regia Emanuele Aldovrandi, uno spettacolo gioco in cui 10 spettatori sul palco hanno la possibilità di sperimentare una nuova vita, compiendo scelte che influenzano l'andamento dello spettacolo con il solo obiettivo di morire felici. Biglietto e programma completo su teatrodelledonne.com.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Oltre ai libri c'è For Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su forglobe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFS più 2021-2027.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10:35 con Jimmy Tranquillo. Beh, ditelo che non vedete l'ora di partire.
Controradio.
Like a river,
Le 9.16, le altre notizie. Area Democratica per la Giustizia organizza l'incontro 50 anni di ordinamento penitenziario. A che punto siamo? A Firenze, presso l'auditorium del nuovo Palazzo di Giustizia di Viale Guidoni, siamo a Novoli. Questo accade lunedì alle 14.30, molti ospiti autorevoli e importanti, tra cui Carmelo Cantone, garante dei diritti dell'Università di Firenze, già vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e provveditore regionale per la Toscana. Carmelo Cantone, buongiorno a lei, grazie davvero per essere con noi.
Buongiorno, no, grazie a voi dell'invito.
A che punto siamo? Non posso richiederla a lei, perché naturalmente questa è una vicenda estremamente complessa ed articolata, e questa è un'occasione un po' per fare il punto su questa vicenda.
Sì, questa occasione creata dal gruppo di Area Democratica è interessante, molto importante, sia rispetto alla realtà locale toscana, sia in prospettiva rispetto alla realtà nazionale per quanto riguarda, diciamo, nel suo complesso il mondo penitenziario, che è un mondo in grande crisi, in grande difficoltà. Io credo che fra le varie agenzie dell'amministrazione pubblica in questo momento, con tutto rispetto per i temi sulla sanità, sulla scuola, sulla giustizia più in generale, però il tema delle carceri, della gestione delle carceri del nostro paese sia veramente in questo momento assolutamente emergenziale.
Nella sua lunga esperienza, lei non ha maturato la convinzione che forse c'è bisogno di un cambio di passo radicale più che di aggiustamenti, come spesso accade quando un'amministrazione è in sofferenza? C'è proprio da cambiare qualcosa alla base di questo sistema, non so se lei è d'accordo.
Sono estremamente d'accordo, un cambio di passo radicale. Sono tante cose da mettere insieme, però la prima cosa è intanto trovare una ragione comune, una missione ben precisa su quello che si vuole fare nel nostro paese rispetto al mondo della detenzione. E qui purtroppo, come in altri ambiti, il tasso, se vogliamo anche, mi intendo in che senso lo dico, di politicità della gestione criminale comporta uno spezzettamento, un contrasto ben preciso fra chi ha fatto certi percorsi in questi decenni in particolar modo e si è speso di più, tantissimi operatori in prima battuta, si è speso di più sul mondo della detenzione inteso come momento anche se possibile di ricostruzione, oltre che nello stesso tempo di sicurezza, di gestione della criminalità, e dall'altro lato invece chi lancia messaggi di totale chiusura, perché è molto facile dire è tutto bianco e tutto nero, ma il mondo della detenzione è un mondo complesso e bisognerebbe questo chiederlo per esempio alla massa degli operatori penitenziari, che su questo avrebbero molto da dire e che purtroppo lavorano anch'essi in una condizione di estrema difficoltà. Provate a sentire in giro per l'Italia, ma se andate anche lì vicino, fate un salto a Sollicciano, a Prato, a Lucca, a Pisa, ma se andate in giro per l'Italia, il messaggio che trasversalmente tutti gli operatori penitenziari danno è quello di grandissima difficoltà, di grande scoramento, di rischi che si corrono e nello stesso tempo di una carenza di risorse che ormai veramente ha superato i livelli della patologia. Questo è purtroppo il quadro.
Cioè, se ho capito bene, finché alcuni temi importantissimi come il tema delle migrazioni o il tema appunto delle detenzioni continuano ad essere oggetto di strumentalizzazioni politiche, cioè strumenti per prendere o non prendere voti, non andiamo da nessuna parte. Questo è quello che ci sta dicendo.
Questo è. Sì, questo è il primo tema. Poi è chiaro, si tratta di fare delle scelte strategiche. Personalmente, dalla mia modestissima fetta di esperienza, ma la metto insieme con quella di tante persone, di tanti operatori con cui ho lavorato, con cui dialogo abbastanza costantemente, si tratta qua di fare una scelta. Il carcere, ci rendiamo conto che deve essere una scelta limitata e soprattutto dedicata a chi ha alti tassi di pericolosità e a chi appartiene alla criminalità organizzata. Altrimenti, se vogliamo pensare alla costruzione soltanto di istituti penitenziari, cosa che accadrà, come sappiamo, con i tempi che sono previsti, cioè anni e anni, questo tema rimane sempre lo stesso. Cioè, no, qui non è tanto il discorso del sovraffollamento numerico. Lei sa che in questi anni, da almeno da una quindicina d'anni a questa parte, si parla molto del sovraffollamento in carcere in termini geometrici, no? Del detenuto deve avere almeno lo spazio vitale di 3 metri quadri e tante altre cose. Non è soltanto, non è che si misura solo su questo il sovraffollamento. Per cui il punto è un altro. Andiamo a contestualizzare, andate a vedere come si vive e anche come si lavora. Come si vive e come si lavora a Regina Coeli, a Poggioreale, a Sollicciano, a Milano San Vittore,
a Luciardone, è chiaro.
Torino, tante piazze, soprattutto le grandi piazze delle grandi città. Andate a vedere in che condizione si sta. Perché se noi ci rassegniamo in questo paese a tenere in una stanza di 9 metri quadri ospitate 3 persone, ma anche 2, vuol dire che non abbiamo capito niente. Allora, veniamo da un passato difficile, però se vogliamo andare verso un futuro dobbiamo pensare a un carcere che sia, che venga innanzitutto dimagrito nelle presenze, e se si vuole si può fare. Purtroppo vedo molta confusione, molte chiacchiere e poca voglia invece di andare a toccare il nucleo centrale dei problemi. Il carcere ha un rubinetto di entrata e di uscita, che piaccia o meno bisogna stringere il rubinetto di entrata e allargare il rubinetto di uscita, che non significa ricchi premi a Codion e mandiamo crimine. Significa un modo diverso di gestire la devianza sociale in questo paese.
Ma anche perché, come dire, il sito del Ministero che ci racconta della pericolosità della popolazione detenuta è di una minoranza della popolazione detenuta. Carmelo Cantone, è sempre interessantissimo ascoltarla, andremo avanti, ma purtroppo il tempo ci impone delle cesure che non vorremmo, però lunedì sarà l'occasione per ascoltare insieme a tanti altri ospiti, tutti molto interessanti, per questo appuntamento sull'ordinamento penitenziario all'auditorium del Palazzo di Giustizia a Novole a Firenze dalle 14:30 lunedì con Area Democratica. Grazie Cantone, davvero.
Grazie a lei, grazie a Controradio per la sua fedeltà, grazie.
Andiamo adesso ad Empoli per parlare del pre-festival della transizione ecologica, ovvero l'anteprima della rassegna che da 4 anni si svolge a Firenze e si snoderà in 2 giorni tra sostenibilità, cambiamento climatico, migrazioni e inclusioni sociali. A Empoli questo pre-festival è organizzato da una fitta rete di organizzazioni. Il festival inizia proprio quest'oggi alla sala Il Momento di Via del Giglio alle 21 con la proiezione di Food for Profit, il film documentario diretta da Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi, che racconta del filo conduttore tra industria della carne, lobby e potere politico. David Messerer di Oxfam, buongiorno, ben trovato David.
Salve, buongiorno a tutte e a tutti.
Raccontiamo di questa anteprima empolese.
Sì, l'idea è nata già l'anno scorso con una sorta di prova, di tentativo di organizzare una sorta di festival sempre collegato al Festival di Firenze, grazie ai colleghi di Viaggio dei Popoli. C'è stata una risposta interessante, importante, anche l'interesse da parte delle istituzioni locali, e quindi abbiamo provato quest'anno a fare 2 giorni, perché così viene detto, pre-festival. Io lavoro in concreto, nello specifico, per il progetto SAI dell'Unione dei Comuni del Paese Valdelsa, che è un progetto di accoglienza per rifugiati di secondo livello che appartiene alla rete SAI nazionale. E abbiamo colto con grande interesse e entusiasmo di poter partecipare a questo evento e portare anche noi un po' di spunti su tutto quello che riguarda i diritti umani e l'inclusione.
Il progetto SAI è il racconto di come le cose potrebbero magari funzionare in un modo piuttosto che un altro, per intenderci. È un'esperienza importante quella.
Sì, noi all'interno del festival, portiamo un po' di spunti, per esempio domani pomeriggio in Piazza del Popolo ci sarà tra le 5 e le 6 una biblioteca vivente, è un movimento che è nato nel nord Europa gli anni fa, Human Library, dove ci saranno alcuni ospiti del nostro progetto che racconteranno un po' la loro esperienza di vita, sia nel viaggio che li ha portati a lasciare il loro paese che una volta qui in Italia. Il SAI ha come obiettivo principale facilitare e accompagnare queste persone rifugiate nel percorso di integrazione, quindi lavoriamo molto sull'autonomia e i nostri operatori accompagnano loro in tutto questo percorso. Il progetto è gestito da diversi enti del territorio, il capofila è Coeso Empoli, poi c'è la Pietra d'Angolo, Misericordia di Empoli, Misericordia di Certaldo e anche noi Oxfam Italia.
Tutti questi appuntamenti insieme alle manifestazioni di questi giorni ci raccontano che c'è ancora un pubblico vasto che dice che c'è un altro modo di vivere questo mondo e questo pianeta, dalla sostenibilità alle migrazioni a tutte le altre questioni che stanno dentro anche questo appuntamento in Polese, no David?
Sì, sì, noi ci troviamo tutti noi, penso, a affrontare una sfida molto importante, no? Nel senso, si vede anche in Italia, anche in Spagna, da dove io vengo, dei fenomeni anche ambientali che sono molto preoccupanti, no? Sono segnali già quotidiane purtroppo, e quindi dobbiamo cercare di in qualche modo andare verso una trasformazione di un modello economico e sociale molto più sostenibile e attento all'ambiente, ai diritti e all'inclusione. E questo è uno dei modi in cui coinvolgere la cittadinanza, ma non solo, anche tutto il terzo settore, associazioni, e vedo che sull'Empolese c'è una risposta di interesse.
Grazie David Meseguer di Oxfam per il pre-festival della transizione ecologica. A Empoli si parte questa sera in via del Giglio alla sala del momento con la proiezione di Food for Profit alle 21. Buona giornata, grazie.
Grazie a voi, grazie mille, arrivederci.
Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. What we all talking about my generation. Trying to cause a big sensation. Just talking about my generation.
Le 9.30 in questo momento, venerdì 26 settembre 2025, il giornale radio di Popolare Network, restate con noi.